Ciao Marco.
Ciao Cesare, oggi abbiamo una super puntata. Sono molto emozionato perché oggi abbiamo un grande ospite. Parleremo di divulgazione scientifica con i numeri, parleremo un po' di Covid, un po' di finanza e di calcolo su grandi mole di dati in Python.
Cavoli, e chi è che ci viene ad aiutare per tutte queste cose? Io non so nulla riguardo questo.
Guarda, il super ospite di oggi è Andrea Palladino, fisico e senior data scientist presso GSK. Ciao Andrea.
Ciao, ciao, grazie, grazie dell'invito e della presentazione. Ciao.
Ovviamente è un onore per noi finalmente avere una star, possiamo dirlo, finalmente abbiamo fatto il colpaccio, perché molti di voi lo conosceranno, Andrea, perché forse un paio d'anni a questa parte, a me è capitato di vederlo spesso su LinkedIn, poi ci racconterà cosa fa. Per i pochi che non ti conoscono là fuori, Andrea, puoi raccontare chi sei e perché anche tu sei un Pythonista?
Sì, allora io vengo da un mondo diverso da quello di data science, vengo dalla fisica, ho studiato, ho fatto triennale magistrale, dottorato in astrofisica, poi ho fatto un po' di anni di ricerca in astrofisica e poi ho iniziato a lavorare nell'ambito di intelligenza artificiale, big data, quindi pian piano ho fatto questa transizione verso data science, transizione che in realtà è molto comune tra noi fisici, ce ne sono veramente tanti colleghi che passano a questo mondo data science, perché in realtà alla fine usiamo gli stessi tool, le stesse tecniche che si utilizzano nell'ambito di alcune branche della fisica. Cambia chiaramente il campo in cui uno va ad applicarle, ma non è molto lontano a livello di tecniche rispetto a quello che si. Io infatti avevo fatto molti anni fa, parliamo della tesi triennale 2010, una tesi in cui utilizzavo le reti neurali per simulare il comportamento di un impiantatore ionico per l'idrogeaggio del silicio, quindi reti neurali applicate in tutt'altro ambito 12 anni fa e adesso me le devo usare nel mio lavoro quotidiano.
Prima che andavano di moda,
Prima che andavano di
perché poi
moda,
il boom c'è stato un
sì,
po' più nel
è stato
2013,
dopo,
14.
a quel tempo non c'era TensorFlow, non c'erano librerie open source come quelle attuali, quindi no, era un po' più complicata la cosa. Sì.
E oltre a questo, quindi oltre a questo percorso, tu da un po' di tempo sei diventato una star dei social, un influencer, un content creator, non so come li definisci, e fai questi post che partono dai numeri per raccontare un po' di aspetti della nostra società. Ci vuoi raccontare come sei partito e perché, diciamo, immagino tu dopo la sera hai finito di lavorare, hai cenato, e poi perché ti metti a fare il divulgatore o cosa ti ha fatto
Allora, in realtà
partire?
io di social ne so poco, nel senso che io non ho altri social a parte LinkedIn, ho Facebook che uso raramente, ma non ho Instagram, Twitter, TikTok, quindi sono rimasto parecchio indietro sul tema social. E LinkedIn mi piace usarlo perché, diciamo, c'è una platea di persone con cui confrontarsi, con cui intavolare discussioni. La cosa principalmente è nata durante la pandemia, all'inizio della pandemia. Nasce prima di tutto da una mia esigenza durante quel tempo, marzo 2020, aprile 2020, di capire un po' di più quello che stava succedendo. Quindi cominciavano ad arrivare notizie dalla Cina piuttosto preoccupanti, poi i primi casi in Italia, i primi dati che iniziavano a circolare, si parlava, ricordo all'inizio, di numeri veramente catastrofici, perché le prime stime su R0 del Covid davano R0 uguale a 10, tassi di mortalità elevatissimi, quindi in realtà mi ero realmente. Poi la cosa è stata effettivamente grave, ma con quelle cifre lì saremmo arrivati veramente a situazioni gravissime nel giro di poche settimane. Poi le cose non erano così. Quando sono iniziati a circolare i primi dati, ho iniziato a fare un po' di analisi e io vedevo che ottenevo risultati diversi rispetto a quelli che andavano in televisione all'inizio, non all'inizio della pandemia. Quindi sì, la cosa è nata un po' da un'esigenza personale di capire cosa stava succedendo e poi ho provato a fare un po' di divulgazione utilizzando i mezzi che conoscevo, quindi venendo dalla fisica avevo familiarità con i sistemi di equazioni differenziali che poi sono la base dei modelli matematici applicati all'epidemiologia. Io adesso, tuttora nel mio lavoro attuale, mi occupo una parte del mio lavoro attuale consiste nel creare modelli matematici applicati all'epidemiologia per studiare l'antibiotico resistenza, quindi è qualcosa di cui continuo ad occuparmi anche adesso, al di fuori del Covid. E sono tutti mezzi che usavo già all'epoca, insomma, in fisica si usano per tante cose, il trasporto del calore, ad esempio il trasporto dei fluidi, l'idrodinamica.
Provo a fare un esempio di un post che hai fatto quasi un anno fa su questo tema,
sì.
In cui hai provato a smentire magari un certo storytelling, no, che gira sul Covid, che dice tutto sommato è una malattia, sì, però forse non è grave come si racconta, perché comunque magari principalmente muoiono persone fragili, quindi poi l'impatto sulla società non è così drammatico. E tu sei partito da un po' di numeri per confutarlo. Vuoi raccontarci hai trovato questi numeri e poi come l'hai raccontata?
Ma allora, purtroppo lo storytelling di cui parli tu, che è andato di moda e va tuttora di moda, deriva principalmente dal fatto che alcune persone non si fidano dei numeri ufficiali, di quelli legati ai tamponi, e sappiamo che i tamponi non hanno un'affidabilità chiaramente del 100%, c'è possibilità di falsi positivi, c'è possibilità di perdersi persone nel tracciamento, quindi di non avere i numeri corretti. Però c'è un dato che sicuramente è inconfutabile, e il dato di cui ho parlato nel post che menzioni tu è la mortalità totale, cioè ogni anno l'Istat raccoglie questo dato sulla mortalità totale in Italia, mortalità per tutte le cause, quindi non ci stiamo andando a chiedere se l'ha provocata il Covid, se c'è un tampone positivo o negativo, è la mortalità totale che viene raccolta tutti gli anni, e se si va sul sito dell'Istat o anche su Wikipedia credo che ci sia la serie storica dal 45 ad oggi. Se si guarda questa mortalità totale divisa per la popolazione, ci si rende conto che in realtà nel 2020 c'è stato un picco enorme di mortalità. Parliamo di oltre 100.000 morti in più rispetto a quelli degli anni precedenti. E 100.000 è tanto, perché la media annuale è intorno ai 650.000, quindi significa che l'incremento del 2020 è stato molto forte. E se si va ad analizzare con un po' di statistica questo incremento di mortalità, ci si rende conto che è il più alto incremento dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi. Quindi questo è un dato inconfutabile, cioè c'è un netto aumento di mortalità in corsa col Covid, e chiaramente chi dice che il dato dei tamponi è falsato e che in realtà non è stata poi così violenta dovrebbe avere un modo alternativo per giustificare questo dato, che non c'è solo in Italia. Perché se noi guardiamo all'eccesso di mortalità nel mondo, siamo quasi sui 20 milioni, parliamo di pubblicazioni ormai che stanno su Lancet, su Nature, quindi numeri veramente alti, molto più gravi delle cifre ufficiali, quasi il triplo delle cifre ufficiali.
A questo proposito volevo chiederti, nei tuoi post sul Covid, tu sempre metti il link a GitHub, al codice sorgente della tua analisi, e anche il link alle sorgenti di dati. Però tante volte ho visto, diciamo, che sembrava un pochino un dialogo tra sordi. Cioè, perché c'è questa così scarsa fiducia nel riportare, diciamo, un'analisi tramite grafici? Sembra sempre che, cioè, il discorso di base mi sembrava sempre: sì, ci sono questi dati, ma tu mi stai facendo vedere un grafico che in realtà non è proprio come io te lo faccio meglio. E arrivavano questi post strani di grafici senza scale, senza giusto un'immagine. Cioè, perché si è finiti così male in questo dibattito? Ecco, hai qualche idea?
Questa è una bella domanda. Ci sono, secondo me, due categorie. Ci sono gli scettici assoluti che credono solo nelle loro teorie. Quindi per queste persone il dato è sbagliato a prescindere, quindi è sbagliato tutto quello che ne consegue, è sbagliata l'analisi, il grafico, perché è tutto falso sin dall'inizio. E lì, purtroppo c'è poco da fare, cioè non è che c'è possibilità di intavolare una discussione. Poi c'è un'altra categoria di persone che invece, diciamo, prende i dati e li maltratta. E li maltratta analizzandoli in modi completamente sbagliati. E a questo proposito mi è fatto tornare in mente, girava un post quando è iniziata la campagna vaccinale in Inghilterra, dopo circa 6-7 mesi, girava un post in cui si vedeva che in realtà c'erano più morti tra i vaccinati rispetto ai non vaccinati. E questa cosa veniva anche distinta per fasce d'età, no? No, il contrario, cioè questa cosa non veniva distinta per fasce d'età, cioè diciamo ci sono più morti tra i vaccinati che tra i non vaccinati, anche certo, se noi lo rapportiamo alla popolazione. Cioè se io divido, è chiaro che ci sono più vaccinati, quindi ci sono più vaccinati, ma aspetto, perché proprio alla fine se tutti sono vaccinati, chiaramente ci avrei decessi solo tra i vaccinati, non puoi avere in una categoria numerosità. In realtà quando facevano queste analisi c'era un problema enorme, e cioè che in Inghilterra avevano vaccinato, come in quasi tutto il mondo, prima le persone anziane e i fragili e poi i giovani. Quindi in realtà quando confrontavano queste analisi, stavano confrontando due popolazioni completamente diverse. Quindi in realtà non stavano confrontando vaccinati e non vaccinati, ma stavano confrontando over 80 con under 18. Però per capire questa cosa devi renderti conto del tipo che stai facendo. E quello era un tipico esempio di come maltrattare il dato e arrivare a una conclusione completamente sbagliata. Però purtroppo è molto, molto...
E spesso questi approfondimenti che fai partono più da, non so, da un'idea o da un dato che ti ha incuriosito, oppure partono più da una tesi che tu leggi, scritta da qualcuno, un articolo che non ti suona corretta, e quindi più per confutare e fare quindi debunking di notizie false?
Ah, durante la pandemia più debunking di notizie false. Adesso mi sto dedicando più ad altre cose, quindi diciamo sì, sto un po' andando verso la prima che hai detto.
E che impressione, dalle reazioni che ricevi un po' tra i commenti, tra i like, hai l'impressione che... il tipo di interazione che generano i social network è più di un parlare verso una community che più o meno la pensa come te, e quindi riesci più ad avere consenso tra chi però già la pensa come te, oppure hai avuto impressione di, non so, avere hater che ti sfidavano un po' sulle tue tesi, o ti sembra anche di aver fatto effettiva divulgazione e quindi aver sensibilizzato persone che mai non hanno la stessa idea come te?
Ma dipende un po' dai temi. Nell'ambito del Covid sicuramente gli hater c'erano, e ce n'erano tanti, ma lì, come dicevo prima, è difficile sensibilizzare chi parte col pregiudizio che è tutto falso fino all'inizio, pensa che il dato è falso, l'analisi è falsa, è tutto falso, non c'è modo. Quella persona viene lì, espone le sue teorie e basta. E su altri temi secondo me è più facile avere un dibattito, è più facile sì avere discussioni interessanti, meno falsate da pregiudizi.
E qual è che ti piace di più fra questi argomenti che tratti su LinkedIn? Ricordiamo che, a parte il debunking sul Covid-19, tu scrivi anche di Formula 1, di educazione finanziaria. Qual è quello che più ti intriga al momento?
Ah sì, la Formula 1 è qualcosa che è rimasta sempre, diciamo, tra le mie passioni principali. Ho provato anche per diversi anni ad entrare in quel mondo, no? In posizioni vicine a data science, quindi come data science, data analyst o race strategy, cose di questo tipo qua. Quindi quello è un argomento che mi appassiona molto, è un argomento più di nicchia, non ha la stessa risonanza che può avere un post come quello che ho fatto in piena pandemia, dove chiaramente i numeri sono diversi, il pubblico è diverso. E per quanto riguarda l'altro tema, quello della finanza, lì è più una passione personale, in cui io cerco di, chiaramente non sono un esperto di finanza, ma cerco di affrontare argomenti che mi interessano dal punto di vista matematico, quindi proprio dal punto di vista numerico, sia per passione personale che per esigenze personali. E lì, in quel caso, ho sempre riscontrato dialoghi veramente interessanti, anche con professionisti del settore, confronti civili interessanti. Non mi sono mai capitati gli hater della finanza.
Io faccio un esempio su questo tema della finanza, perché ci sono un paio di post che mi sono piaciuti molto, forse perché anch'io ho un background simile al tuo, non ho fatto fisica, però diciamo un background tecnico-scientifico, e a volte noto che quando leggo articoli in ambito finanza, se sono scritti da addetti al settore, magari si dà per scontato alcuni termini, e quindi secondo me non è facile capirlo per chi è fuori. Invece, tu, faccio un esempio, tu hai raccontato 2 mesi fa, hai fatto un post su un signor Rossi, che investe sì. 10.000 euro in ETF sì, ripartiti sì, sì. In un certo modo, e hai raccontato, facendo un po' di conti, anche sicuramente non di fisica quantistica, ma algebrici, per dimostrare come in realtà l'attesa che uno ha di pagare un 26% di tassazione sulle plusvalenze, in realtà è un po' controintuitivo poi effettivamente quanto vai a pagare di tasse. Sì. Vuoi raccontare giusto questo episodio per dare un po' un flavor di...
Sì, quella è una cosa che ho scoperto un po' per caso quando mi sono... Io ho vissuto in Germania nei 5 anni precedenti, e quindi avevo un portafoglio ETF gestito da me con degli ETF a distribuzione, quindi sono ETF che semestralmente pagano un certo interesse. E in Germania però se un ETF va in perdita e un altro con un altro ci guadagni, chiaramente tu alla fine paghi le tasse solo su quello che hai guadagnato realmente. Cioè, se io guadagno 300 euro su un ETF, ne perdo 200 su un altro, ho un guadagno netto di 100 e vado a pagare la tassa sui 100 euro. In realtà poi in Germania c'è un'agevolazione in più, motivo per cui lo facevo a distribuzione, perché fino a 1.602 euro di interessi non si pagano tasse. Quindi superata quella soglia si iniziano a pagare le tasse, ma fino a 1.602 esentasse ogni anno hai questo limite che viene ricaricato. Quindi il portafoglio a distribuzione in Germania, a seconda poi di quanto uno investa, di guadagnare, è qualcosa di conveniente. In Italia ho scoperto che questa cosa non funziona assolutamente. Cioè, se io in Italia pago 300, guadagno 300 e perdo 200, io non vado a pagare le tasse su 100, ma pago le tasse su 300 che ho guadagnato. Poi su 200 che ho perso, quelli l'ho perso e non li posso neanche portare a compensazione con gli ETF, no? Perché c'è questa cosa del reddito da capitale e dei redditi. Sì, una cosa tipicamente italiana, e quando l'ho vista ho detto, ma questa ci voglio fare un post, perché secondo me è una cosa che forse non tutti sanno. Quindi uno che si gestisce il portafoglio da solo ha delle attese che poi vengono tradite al momento della vendita, perché c'è questa trappola fiscale, non l'ho chiamata così il post.
Certo. E hai un altro tema che sempre in ambito finanziario avevi raccontato un mese fa, avevi letto, anche qui avevi fatto più un'operazione di debunk, sì, avevi trovato un articolo sui BTP definiti, BTP Italia definiti una bidonata, non so se vuoi raccontare un po' com'è andata, perché hai fatto questo articolo e da dove è nato.
Lì è andata che l'articolo mi sembrava molto molto superficiale, cioè era un articolo un po' di parte, ne conosco i motivi, però è un articolo che diceva il BTP indicizzato all'inflazione va bene fino a quando l'inflazione scende il BTP non va più bene. Diciamo che questa è un'affermazione molto superficiale, perché sarebbe vera se il BTP fosse indicizzato, per così dire, al delta dell'inflazione, alla variazione. In realtà, fino a quando l'inflazione è, non so, se quest'anno era superiore al 10, lo scorso anno era superiore al 10, quest'anno sarà 6-7%, quanto sarà, comunque quel BTP ti garantisce questa rivalutazione. E quindi ho fatto degli scenari, ho preso delle analisi che c'erano, che stimavano l'andamento dell'inflazione da qui alla scadenza, quindi al 2028, quindi 6 anni, e queste simulazioni facevano vedere che non era affatto detto che il BTP Italia avrebbe performato peggio di un BTP normale, cosa che invece secondo quell'articolo era del tutto scontata, no? E quindi sì, un po' di... Diciamo, mi sarei aspettato in quel caso un'analisi un po' più approfondita con diversi scenari, invece è stato analizzato un solo scenario, cioè lo scenario peggiore per il BTP Italia e migliore per Classic. A quel punto arrivi a definire una bidonata, perché hai preso i due estremi, però non è un'analisi molto parziale.
Ma la stampa, diciamo, la stampa economica italiana tenta di venderti il fondo comune, ecco, mettiamola.
Certo. No, diciamo, venendo dal mondo della fisica, forse in un certo senso noi siamo abituati a pensare ai diversi scenari. Cioè, in fisica va molto di moda la simulazione Monte Carlo, in cui tu prendi tutte le variabili possibili, tutti i casi possibili all'interno di un sistema, ripeti la simulazione tante volte e alla fine sei interessato alla distribuzione di un certo risultato, non ti interessa il valore singolo, la media... Quello addirittura non prendeva anche la media, prendeva proprio due casi estremi e li confrontava tra loro, qualcosa che...
No, ma infatti i due post che ha citato Marco sono veramente oro, perché, diciamo, più che altro per l'obiettività, diciamo, non c'è una ragione politica o bias strani o visioni sull'investimento finanziario da portare come trofeo. Senti, io avrei una domanda con citazione. Io seguo anche una newsletter, La cultura del dato, di Stefano Gatti, che fondamentalmente diceva, parlava delle Olimpiadi di statistica dell'Istat per le scuole superiori, e diceva, io queste domande qua proverei a farle anche a qualcuno che volesse fare il manager, anche e soprattutto in progetti in ambito dati. E quindi in qualche modo anche a risolvere problemi, magari programmaticamente, in ambito dati. Tu come la vedi questa cosa? Anche perché io vedo quello che succede in LinkedIn, mi sembra un pochino anche figlio della scarsa conoscenza della statistica e della matematica, che un pochino secondo me in Italia c'è. Tu come la vedi questa cosa?
Io la vedo che sono molto d'accordo con Stefano Gatti, nel senso che... guarda... Ti cito un tweet di Elon Musk, che secondo me va in questa direzione. Un tweet recente in cui ha scritto: credo fermamente che tutti i dirigenti in un'area tecnica debbano essere tecnicamente eccellenti. I manager del software devono scrivere un ottimo software, o è come essere un capitano di cavalleria che non sa andare a cavallo. Ora, la visione di Elon Musk è estrema, però chiaramente quello che dice ha perfettamente senso. Se io dirigo un reparto tecnico e poi però non so mettere le mani sulla statistica, sul soft programmazione, secondo me diventa difficile capire quali sono le reali esigenze, i reali problemi. Uno magari, un manager, può dire sì, questo lo risolviamo in 2-3 mesi, ma poi non ha idea pratica di come si affronta quel tipo di problema dal punto di vista tecnico. E quindi secondo me sì, quella delle Olimpiadi della statistica è una provocazione, però chiaramente ha un fondamento col quale mi ritrovo in pieno anch'io.
E dato che nei tuoi post divulgatore hai trattato di pandemia, di finanza, di Formula 1, c'è un argomento che ancora non hai trattato, che però è lì, ti ronza per la testa, cioè mi piacerebbe spendere un po' di tempo per parlare di questo, per approfondire quest'altro? Puoi fare,
sì,
uno spoiler,
sì,
in esclusiva.
Uno spoiler, ma in realtà mi piacerebbe scrivere qualcosa sul mondo da cui vengo e che non ho mai abbandonato, poi è il mondo della astrofisica, perché anche se non lo faccio più a livello professionale, comunque è un mondo che mi affascina sempre, continuo a leggere, ad aggiornarmi, a vedere programmi divulgativi in materia, quindi magari vedremo se riuscirò a trovare argomenti interessanti su cui scrivere. Ce ne sono tanti, specialmente negli ultimi tempi, qualche anno fa la scoperta delle onde gravitazionali, quindi ci sono tanti temi che secondo me dovrebbero essere presentati in modo divulgativo al grande pubblico, perché alcune cose sembrano veramente concetti, no, astrusi, lontani dalla realtà, poi invece non è così. Anche la relatività generale, che sembra qualcosa di estremamente teorico, di lontano dalla realtà quotidiana, basti pensare che il GPS, se funziona, funziona perché ci sono dentro le correzioni relativistiche, altrimenti sballerebbe di 100 km o più.
Quindi potresti fare queste pillole di fisica distillare.
Sì, pillole di fisica applicate alla vita reale.
Vuoi fare un pochino, vuoi seguire un po' le orme di Luca Perry? Non so se lo conosci.
Che è sì, lo conosco.
La fisica di Interstellar, sì. Bellissimo.
E dato che ci hai raccontato che nel tuo lavoro non fai più il fisico puro, ma fai il data scientist, vuoi raccontarci un po' come usi Python nel tuo day by day, se usi Python, non R, questo abbiamo dato per scontato, ma speriamo di essere confutati. Vuoi raccontarci un pochettino di cosa ti occupi?
Sì, di linguaggi di programmazione ne ho usati parecchi, diciamo. In fisica va ancora di moda il Fortran, si parte.
Salutiamo tutti i sviluppatori Fortran.
Penso che usiamo solo noi fisici Fortran, non credo che sia usato anche librerie scritte in Fortran e mantenute da anni. E poi in ambito accademico si usa comunemente anche Wolfram Matematica, che è un alto livello. Però ormai da diversi anni, oltre 5 anni, uso Python quotidianamente. R non l'ho mai usato, però Python lo uso per fare tutta la data science, quindi a parte librerie comuni come NumPy, Pandas, Matplotlib, quelle più utilizzate, per la parte più specifica di machine learning uso di solito scikit-learn, TensorFlow, Keras, qualcosa ho fatto anche con PyTorch, ma sono, diciamo, nell'ambito del machine learning, e poi ci sono gli schieramenti, cioè ci sono quelli che usano TensorFlow, quelli che usano PyTorch, sono tra del primo gruppo.
Iscritto
al partito TensorFlow, sì.
Nelle tue attività più comuni, di solito tratti dei dati che sono sufficientemente piccoli, per cui, diciamo, dove metterli come laborali non è mai un problema, oppure ti capita di dover fare dei calcoli più complessi su tanti dati, per cui hai dovuto trovare qualche workaround?
No, in realtà nell'ultimo progetto che ho fatto, del quale non posso scendere nei dettagli perché riguarda il lavoro mio attuale, ma i dati erano realmente big, perché parliamo per ogni osservazione di 2 milioni di colonne.
Ah, di colonne, non di lì.
Moltiplicate per 20.000 osservazioni, quindi parliamo di dati veramente grandi. E in quel caso, chiaramente, se uno prova a usare le tecniche standard per leggere i file, ad esempio Pandas, stai lì, la
anche
rotella
Excel,
gira,
diciamo.
no, Excel proprio ti manda in crash loop. Però già con Pandas provi a fare il TD, read, CSV, e inizi a girare, a girare, a girare, a rotella. In realtà ci sono ottimi programmi che hanno ottime librerie che hanno la stessa sintassi di Pandas. Io, per esempio, ho usato Modin, che praticamente si importa come, invece di importare Pandas, importi Modin.pandas e poi usi i stessi comandi. E la cosa bella è che in automatico puoi metterle in parallelo su diverse CPU. Io in quel caso usavo un cluster con 64 CPU, e quindi quello fa una differenza enorme, perché significa, anziché leggere il file in un'ora, te lo leggi in un minuto. È una differenza veramente grande, perché passi quasi a real time. Quindi Modin, e ce n'era anche un'altra con un nome un po' buffo, si chiama Pandarell,
Quindi,
e più o meno sì, diciamo, utilizzabile con lo stesso scopo.
diciamo, tu hai un singolo file, se ho capito bene, di grosse dimensioni che non riesci a caricare in memoria con Pandas, e per esempio Modin
In quel caso non
può.
era un problema di RAM, lo potevo anche mettere in memoria. Il problema è che è proprio il caricamento è molto lento. Cioè, se leggi, perché il singolo file aveva osservazioni multiple, non ce l'aveva tutte 20.000, aveva osservazioni multiple. Se lo leggi con un solo processore, con Pandas, è molto. Se riesci a fare lettura parallela, chiaramente guarda
E dietro le quinte Modin come
i dati.
funziona? Cioè tu gli dai semplicemente il path del file, gli
Gli
dai
dai il
un
path del
read.
file e puoi specificare il numero di processori che vuoi usare, e poi se la vede lui. La comodità è quella. Volendo, uno può farlo manualmente con Pandas, usi chunk di dati, questa parte la fai caricare a CPU 1, questa la 2, questa la 3. Modin non lo fa da solo, quindi è già implementato in questo modo, e ti restituisce un data frame con la stessa sintassi.
E invece hai detto che tu nel tuo lavoro in qualche modo usi le reti neurali. Quanto grosse sono più o meno, si può dire? O
Ma allora, le reti neurali le ho utilizzate di più in passato, fino all'anno scorso specialmente, perché mi è capitato di avere a che fare con immagini mediche in cui bisognava andare a riconoscere certi oggetti, quindi era una combinazione di object detection e computer vision classica. Ormai questo tipo di reti neurali non si scrive più da zero, chiaramente si usano reti neurali con architetture già sviluppate, ad esempio la ResNet 30, Inception 2, 3, insomma, reti neurali sviluppate e ampiamente testate. Parliamo di un numero di parametri molto grande, quindi siamo nell'ordine del milione, a partire dal milione. Quindi milione è una rete neurale piccola di solito, per riconoscenti immagini. La ResNet 30, non ricordo il numero preciso, ma penso che stiamo parlando di, sicuramente siamo oltre 10 milioni di parametri, credo. Quindi sì, sono chiaramente reti neurali molto pesanti, però fanno bene il loro lavoro, specialmente per il riconoscimento immagini. Poi per altri problemi forse c'è anche un abuso di questi algoritmi, perché ci sono problemi invece più semplici in cui le reti neurali non danno nessun beneficio e le performance magari sono le stesse di quelle che ottieni con algoritmi più semplici, come banali regressioni logistiche, con in più il problema è che la rete neurale non sai cosa sta facendo, cioè rimane sempre un black box dove tu metti dentro qualcosa, puoi ottimizzarla quanto ti pare, puoi evitare l'overfitting, puoi fare tutte le ottimizzazioni che vuoi, ma alla fine è un po' come il cervello umano, la rete neurale va per imitazione, nasce con l'idea di imitare il cervello umano, perdi a un certo punto la consapevolezza di quello che sta facendo.
E che risorse usi per tenerti aggiornato su quali sono le best practice, quali sono le novità in ambito data science e coding, al di là di intervista pythonista, ovviamente è un podcast che seguirà assiduamente, ma sei più, diciamo, autodidatta e quando è un problema cerchi, oppure hai uno studio più strutturato, delle risorse che consiglieresti?
Ma entrambe le cose, un po' autodidatta e quando ho bisogno cerco, principalmente Stack Overflow ormai c'è veramente di tutto, adesso c'è anche ChatGPT e comincia a darci una mano in questa direzione, anche lì ho visto post veramente di tutti i tipi, no? Chi dice che ChatGPT ci ruberà il lavoro nel giro di 2 anni, a chi dice che sbaglia tutto, non serve a niente.
Ma io queste domande che ti ho fatto me le ha scritte ChatGPT, è tutta l'intervista.
Ha scritto ChatGPT, sì, quindi è un'intervista con un tempo, nuovo, quindi ha superato il test di Turing abbondantemente. E no, per aggiornarmi ci sono tanti blog interessanti, cioè Medium per consulto spesso, e poi anche risorse online come Coursera, DataCamp, ci ho trovato spesso corsi interessanti, quindi materiale online se ne trova tanto.
Invece per quanto riguarda la divulgazione o comunque temi scientifici, non so, conosci su qualche personalità da seguire su LinkedIn, a parte il comune Stefano Gatti, ecco, interessante da seguire. Per esempio, io in questi giorni sto seguendo molto un podcast che si chiama Economia Polpette, che sinceramente non mi ricordo l'autore, Jacopo sì. Qualcosa, non so se hai qualche consiglio anche su questo.
Allora, nell'ambito ambito data science, intelligenza artificiale, mi piace molto una pagina piuttosto giovane che si chiama Data Pizza, in forte espansione, vedo che hanno raggiunto i 25.000 follower. È stata creata da due ragazzi, sono Alessandro Risaro e Pierpaolo Dodorico, e la pagina mi piace molto perché ci sono dei post veramente, alcuni proprio belli, satirici, che vanno dritti al punto, e poi trattano argomenti molto molto attuali, una pagina che seguo molto. E seguo anche, per quanto invece riguarda i temi pandemia, i temi più orientati verso la biologia, mi piace molto la pagina di Enrico Bucci, che è un professore di biologia, credo alla Temple University.
Sì. Ottimo. Allora Andrea, abbiamo finito il tempo, cioè ti abbiamo tenuto anche più del previsto, grazie ancora per la disponibilità, e quindi di solito chiediamo a chi vuole stare in contatto con te come farlo, ma già l'hai detto, diciamo che il tuo canale prediletto è LinkedIn, quindi.
Sì, sono su LinkedIn, non mi trovate da altre parti.
Perfetto. Allora grazie mille Andrea e
Va bene, grazie
alla
a voi.
Prossima.
Sì, ti ringraziamo tanto, soprattutto grazie per il post su Frittole, perché mi ha fatto morire.
Quello di Frittole, quello di Frittole.
Mi ha fatto morire da ridere.
Quello ha scatenato molte polemiche, quello di Frittole, ho visto.
Lì c'è proprio lo storytelling vero, vedi, dell'esperienza sulla pelle. Dai, grazie ancora. Ciao, ciao.
Avete ascoltato l'ultima puntata di Intervista Pythonista, il podcast italiano per conoscere i pythonisti italiani.
Visitate intervistapythonista.com e trovate tutti i link per contattarci e per restare aggiornati con noi.